Benvenuti ad una nuova puntata di The View. Questa mattina staremo insieme alla presenza del Signore per scoprire una nuova tematica e insieme approfondire un nuovo tema molto interessante. Interessante, lo abbiamo capito quanto sia interessante proprio dai vostri messaggi, da quanto ci avete scritto e da quanto ci state ancora condividendo. Molte domande in merito a questo argomento, e l'argomento è possessione demoniaca o malattie mentali. Oggi insieme ad un esperto approfondiremo questo tema e proveremo anche a capire quali sono le differenze, quali sono le cose a cui dovremmo fare attenzione, dovremmo notare proprio per queste tematiche e capire quali siano appunto i casi in cui agire con un approccio spirituale e quali di questi casi affrontare con l'approccio medico, perché molte malattie mentali presentano le stesse circostanze e le stesse conseguenze di possessioni e viceversa. E per questo tema abbiamo appunto deciso di approfondirlo insieme ad una persona che ha voce in capitolo, un esperto nel settore, nonché un pastore evangelico. Stiamo parlando dello psichiatra, psicoterapeuta e pastore, appunto, Mauro Adragna, che invito, vediamo se è in collegamento con noi. Pace e buongiorno, Mauro, benvenuto.
Buongiorno.
Grazie. Grazie di esserti collegato con noi. E per iniziare questa intervista, per iniziare questa puntata, chiedere alla regia di mandare il primo video nel quale vedremo proprio un'introduzione giusta all'argomento.
Poi approdarono nella regione dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Gesù era appena sceso a terra quando dalla città gli venne incontro un uomo. Era indemoniato e da molto tempo non portava vestiti. Non abitava in una casa, ma stava sempre tra le tombe. Egli vide Gesù. Gli si gettò ai piedi urlando, poi disse a gran voce: «Che cosa vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Onnipotente? Ti prego, non tormentarmi». Parlava così perché Gesù stava comandando allo spirito maligno di uscire da quell'uomo. Molte volte, infatti, quello spirito si era impossessato di lui. Quando ciò accadeva, legavano quell'uomo con catene e lo immobilizzavano, ma egli riusciva a spezzare i legami e il demonio lo spingeva in luoghi deserti. Gesù domandò allo spirito maligno: «Come ti chiami?» Quello rispose: «Il mio nome è Moltitudine». In quell'uomo, infatti, erano entrati molti demoni. Essi chiedevano a Gesù di non mandarli nell'abisso. Lì vicino vi erano molti maiali che pascolavano sulla montagna. Allora gli spiriti maligni chiesero con insistenza a Gesù che permettesse loro di entrare nei maiali. Ed egli lo permise. I demoni allora uscirono da quell'uomo ed entrarono nei maiali. Tutti quegli animali si misero a correre giù per la discesa, si precipitarono nel lago e affogarono. I guardiani dei maiali, quando videro quel che era accaduto, fuggirono e andarono a raccontare il fatto in città e in campagna. Perciò la gente venne a vedere quel che era accaduto.
Bene, abbiamo appunto visto la forma, diciamo, sceneggiata di questo passo di Marco, nel quale appunto c'è la liberazione, Marco 5, c'è la liberazione dell'indemoniato di Gerasa. Ma la prima domanda che facciamo al nostro dottor Mauro Adragna: ma che cosa si intende per possessione? Ora, anche guardando queste immagini, che cosa si vuole dire, che cosa si vuole esprimere con questa parola?
Allora, sicuramente per possessione bisogna già intanto introdurre questo concetto che esiste, così come esiste Dio, esiste anche il demonio con i suoi angeli e con i suoi demoni, cioè nelle realtà che, al di là di una definizione precisa, è come se volessero per esprimersi, avere un corpo attraverso il quale farlo. Ecco, proprio sembra che siano delle entità, diciamo. Non tutti gli studiosi sono concordi, ma in ogni caso la tendenza di un demone è quella di poter esprimere la sua modalità di essere attraverso un corpo. Ecco perché sarebbero come incorporei e si potrebbero esprimere meglio attraverso il corpo. Quindi il concetto poi del livello diverso di demonizzazione ovviamente parte da dimensioni più semplici come potrebbe essere l'ossessione, l'oppressione, fino ad arrivare a situazioni dove la mente umana è completamente assorbita dalla forza demoniaca che la controlla. E questo naturalmente è un concetto un po' particolare, ecco perché spesso rileviamo queste situazioni anche nella dimensione della malattia mentale. Però proprio prendendo spunto, ecco, da quel video che abbiamo guardato insieme, io vorrei un attimo commentare e trarne alcuni principi spirituali importanti che possono servire un attimo a comprendere come agisce, diciamo, l'azione negativa nella vita della persona e come poi interviene la potenza di liberazione attraverso Gesù, ma sempre collegata al desiderio e a un'alternativa che la persona vuole vivere. Mi spiego meglio. Quest'uomo non sappiamo che genitori avesse avuto, forse aveva avuto dei forti traumi infantili, la Bibbia non ce ne parla, forse aveva avuto veramente delle violenze, aveva subito delle situazioni tali, per cui a un certo punto aveva cominciato a vivere questo rigetto, questo rifiuto della realtà. E questo rifiuto della realtà, diciamo, che è una dimensione già, diciamo, particolare, che poi può essere arricchita, o meglio dobbiamo dire impoverita, da un'amplificazione demoniaca, l'aveva portata a un isolamento totale, a una dimensione proprio di incapacità di relazione con gli altri. E se lo dovessimo giudicare dal punto di vista ecopsichiatrico, sicuramente era una persona con un disturbo di identità dissociata, dissociativa di personalità, con identità dissociativa di personalità, perché effettivamente, diciamo, viveva proprio isolato, provava ad autolesionarsi, provava anche, avevano provato a contenerlo, ma allora non esistevano dei rimedi sottili, come magari può essere uno psicofarmaco, quindi si doveva ricorrere proprio alle catene, ma questo le spezzava, quindi c'era una forza sovrannaturale, negativa in lui. Ecco, ma il concetto di fondo, ecco, analizzando questa descrizione, è il fatto che prima di tutto quest'uomo sente il richiamo della luce e quindi si avvicina. Quindi una parte di quest'uomo ha bisogno, ha una dimensione di ricerca dell'armonia, della pace, della liberazione, però poi quando si trova a contatto con Gesù, che guarda caso si trova sulla sua strada, ecco, lo incontra, quest'uomo gli dice una strana preghiera: ti prego non tormentarmi. Ora chiaramente capite bene voi telespettatori che Gesù non si trovava per niente lì per tormentarlo o per giudicarlo, per criticarlo o per fargli un trattamento sanitario obbligatorio o per ricoverarlo, ma era lì per guarirlo. Però, ecco, questo ci fa capire già che nel momento in cui il male prende alcune aree della mente umana, noi possiamo vedere il liberatore come qualcuno che ci tormenta, vedere Dio da una prospettiva diversa, che non è quella dell'amore, ma della paura. Ecco, avere paura di Dio, avere una sensazione di tormento. E lì avviene poi quella dimensione bellissima dell'esorcismo che Gesù fa, che ha una capacità forte, non tanto perché lo fa lui, e qui voglio sottolineare un attimo e spendere qualche minuto per spiegarmi meglio. Se quell'uomo, attenzione, non avesse colto in Gesù, nella prospettiva di Cristo, nella vita di Cristo, del Maestro Gesù, una dimensione di vita tale da farlo sperare, da fargli immaginare un modo diverso di elaborare tutta la rabbia, il dolore, il rifiuto, i traumi, tutto quello che aveva determinato nella sua vita, ecco, questa chiusura e poi questa demonizzazione, che proprio era una legione, secondo la descrizione biblica, quindi parecchi demoni. Se in Gesù quell'uomo non avesse colto una vita degna di essere vissuta, dopo l'esorcismo sarebbe subentrato un fenomeno in cui quell'uomo avrebbe richiamato, perché sempre in una prospettiva di autodistruzione, avrebbe richiamato quei demoni cacciati. Ecco, questo ci deve insegnare qualcosa di importante. Ecco, quell'uomo evidentemente ebbe in Gesù la prospettiva di una vita nuova e l'esorcismo funzionò perché quell'uomo decise nel suo intimo di volere vivere e allora i demoni furono costretti ad andare. Ma sappiamo quindi che tante volte fare degli esorcismi o cercare di cacciare demoni da una persona che non ha acquisito una volontà di cambiamento, una messa in discussione di alcuni stati d'animo primari, che possono essere autodistruttivi, possono essere dissociativi, possono essere proprio psicotici, non può funzionare l'esorcismo fino a che non ci sia una libera volontà della persona di entrare in una prospettiva diversa, cioè non vivere solamente succube di quello che sono stati i propri traumi, il proprio dolore, le proprie emozioni ferite, tutto quello che lo ha condizionato.
Sì, in realtà è interessante scoprire quindi una volontarietà nel processo di liberazione. Questa è una,
sì, è una... Questo è un aspetto importantissimo. Ma vi sembrerà strano, ma c'è, ho scoperto nella mia pratica anche di psichiatra, che c'è anche, c'è un'analogia con la malattia psichica, c'è una parte di volontarietà, cioè di accondiscendenza a certi aspetti, perché questi aspetti nascono come delle difese, come un modo di occultare tante volte il male, come un modo veramente di cercare di superarlo in maniera umana, ma in realtà è come se non ci fosse una presa di coscienza chiara dell'origine del male e quindi naturalmente noi poi vediamo delle conseguenze, cerchiamo di eliminare le conseguenze, però nei vissuti più profondi, se non viene una chiarezza, non viene una luce, non viene una speranza, se la persona non si prospetta una maniera nuova, ecco, forse la parola metanoia, che è parola greca per esprimere il ravvedimento, se non c'è un cambio di prospettiva, una possibilità di rivedere la propria vita, è come se la persona potesse essere legata dai propri stati mentali distruttivi o anche da quelle forze demoniache che amplificano. Ecco, come un amplificatore amplifica un segnale, il male può amplificare, ecco, nella mia esperienza, quello che sono dei segnali mentali, rendendoli parossistici, rendendoli veramente estremi, fino alle estreme conseguenze di distruzione personale, quindi autodistruzione, ma anche di eterodistruzione, quindi di violenza. Ecco. E la scienza in questo senso è come se potesse o volesse spiegare tutto. Ecco, se noi andiamo a vedere anche il manuale di DSM-5, l'ultima descrizione dei disturbi psichici, dicevo che si parla di disturbo di personalità dissociata, di dissociazione di personalità, prima diciamo descritto come disturbo da identità multiple, dove in realtà ci sono tante personalità che possono essere anche diverse, che possono anche cambiare sesso, e che chiaramente tante volte non hanno neanche coscienza di quando si esprimono, e in questo anche il DSM-5 parla di disturbo da possessione, lì dove una persona pensa di essere posseduta da uno spirito maligno, e questo, se è vissuto in un ambito religioso, ancora viene descritto come una cosa non patologica. Se invece è un poco staccato da qualunque contesto religioso, e allora proprio si parla di questo disturbo da dissociativo di personalità. Ecco, ma quello che è importante capire è che tante volte noi abbiamo la presunzione a livello umano di volere descrivere tutto secondo delle definizioni o delle considerazioni che non tengono conto né dell'esistenza di Dio, e quindi spesso diciamo consideriamo delirio mistico anche qualche cosa che non lo è. Esiste un delirio mistico, attenzione, ma ci sono persone che sono dei semplici convertiti in certe nazioni, in certi stati, diciamo, dove c'è la persecuzione, e questo li fa etichettare come malati e vengono forzatamente curati, anche se stanno vivendo un cristianesimo normale, come ci sono invece persone che realmente possono delirare. Ecco perché il delirio è una, purtroppo, è una modalità, diciamo, che può anche intervenire nel tentativo estremo di spiegare la nostra realtà come un'esasperazione della paura, della rabbia, dei meccanismi che attribuiscono agli altri quello che noi stiamo vivendo, cioè meccanismi persecutori, meccanismi deliranti di grandezza, di onnipotenza, eccetera, eccetera. Può esistere un delirio vero, ma può esistere un cristiano che sta vivendo la sua spiritualità e purtroppo in certi ambiti viene giudicato pazzo.
E sempre... in ogni caso, insomma, si sta di fronte ad una possessione, oppure c'è differenza tra malattia mentale e possessione? C'è probabilmente c'è qualche indicatore?
Il confine è molto sottile, diciamo, perché ovviamente intanto diciamo spiegavo poc'anzi appunto questo aspetto della dimensione diabolica che è un po' amplificatore di segnale. Quindi ovviamente nel momento in cui ho un desiderio, uno scoraggiamento normale, ovviamente questo mi può portare a una dimensione lievemente depressiva, ma quando internamente è come se io volessi autodistruggermi e quasi quasi invocassi non il male direttamente, ma dicessi a Dio: Dio, aiutami a morire, voglio morire. Ecco, quindi in questo atteggiamento è chiaro che nella disposizione al male, ecco, come lo Spirito Santo mette in risalto le parti più positive dell'essere in Cristo e in una progettualità meravigliosa, lo spirito del male è come se cercasse di cavalcare le parti non rinnovate della nostra mente, le parti dove per esempio abbiamo vissuto qualcuno degli abusi, delle violenze, dei traumi tali da rifiutare, che ne so, il genere maschile, da rifiutare, cioè per poi ovviamente crescere nell'amplificazione fino al punto che malattia mentale è amplificazione demoniaca possono coesistere. Quindi non c'è, ecco, nella mia esperienza, una netta distinzione. E questo purtroppo, diciamo, invece spesso nella pratica è ignorato. E spesso è come se si dovesse fare un discernimento e dire: questa persona è un problema solo spirituale, e quindi in qualche modo si cominciano quelle situazioni incredibili di pregare. Io mi ricordo quando mi sono convertito c'era questo discorso quasi di dovere pregare per i posseduti, eccetera, eccetera, ma che diventava sterile. Perché? Perché non si aiutava mai la persona a comprendere che diritto legale avesse il demone nella sua mente. Quindi c'era questo piacere di chi sgridava e questo fatto e questa illusione di chi veniva sottoposto a liberazione che qualcuno gli potesse levare il male. Mentre in realtà c'è nessuno, sarebbe troppo comodo che io dicessi per tutte le mie problematiche qualcuno che mi esorcizzi, che mi liberi del male, senza che mi metto in discussione e capisco che il male sono io a generarlo, sono i miei atteggiamenti, sono le mie scelte, più o meno coscienti. Ecco perché, ripeto, ci sono tante scelte che non sono consapevoli, ma che agiscono lo stesso e che determinano sicuramente delle situazioni, delle dimensioni che veramente rasentano la distruzione. D'altronde la scrittura ci presenta il male come l'omicida fin dal principio, quindi ovviamente è come qualcuno che vuole istigare, che vuole trasmettere questa dimensione dove qualcuno deve pagare, ecco. Solo che l'omicida fa pagare gli altri, ecco, come dire, colpisce, punisce, oppure semplicemente per una reazione momentanea uccide gli altri. La persona che diventa autolesionista, autopunitiva, è come se tende a colpire, a punire con la stessa forza, con la stessa violenza, a farsela pagare. Quindi in ogni caso, lì dove noi vogliamo fare pagare, dove vogliamo fare giustizieri, dove vogliamo, è sicuro che non ci sta ispirando Dio. Ecco, anche se nella storia ci sono stati tanti che hanno voluto fare giustizieri nel nome di Dio, o tante volte si sono uccisi nel nome di Dio, sembra strano, mentre ovviamente questo stimolo che deve fare pagare, che deve punire, viene dalla natura del male, che omicida fin dal principio, ladro che viene se non per rubare, ammazzare, distruggere, principe della menzogna, e questa è un'altra caratteristica. Tante volte la malattia mentale è prodotta da una menzogna, cioè da un ignorare le vere problematiche e attribuirle agli altri. Per esempio, una persona che vuole, faccio un esempio, se ne potrebbero fare centinaia, una persona che vuole, diciamo, preservare la propria apparente bontà interiore, quindi che non vuole prendere coscienza di quello che dice la scrittura, che il nostro natura umana è insanabilmente maligna, che la nostra natura umana è veramente brutta e dominata dal male, e come dice la scrittura anche che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Ecco, quando ignoriamo questa cosa e vogliamo per esempio considerarci buoni, seguire una sorta di addomesticamento di tutta la parte negativa del nostro essere, a un certo punto, in certe situazioni, alcune persone, pur di preservare questa loro immagine buona, cominceranno, per esempio, a incanalare questa aggressività in meccanismi che diventano persecutori. Cioè, la verità è: io odio tutti, io vorrei distruggere tutti. Questa è la verità interiore della mente, ma quello che poi elabora la nostra mente e gli altri vogliono distruggere me. E quindi troveremo tante volte, e questo anche purtroppo tra credenti, spesso questi meccanismi persecutori, dove ci si sente sempre non perseguitati realmente, attenzione, perché esiste, dicevo poco fa, la persecuzione reale per i credenti, ma perseguitati da tutti, cioè si vive in maniera amplificata la realtà e ci si sente sempre quasi minacciati da qualcuno, fino ad arrivare proprio a forme di delirio di persecuzione, delirio di riferimento o altre tipo di forme che in qualche modo sono tutte frutto di una menzogna in cui io ho voluto ignorare che dentro io odio gli altri, che non sono quella persona falsa, cioè calma che sembra esprimere pace, tranquillità. E poi questa carica esplosiva tante volte degenera, va via in un'altra maniera. E chiaramente una cosa importante, sto dando tanti principi di riflessione, proprio l'azione demoniaca è più forte nella misura in cui tutto questo viene a livello non consapevole. Perché ci sono quelli che si ispirano al male, purtroppo sta crescendo il satanismo negli ultimi tempi, che chiedono potere negativo al male per distruggere gli altri per fini non positivi, ma ci sono quelli che, ignorando veramente la nostra natura umana e anche da cristiani, ignorando che dopo la conversione sì, siamo nuove creature, ma nella nostra mente ci possono essere ancora delle fortezze, ci possono essere dei desideri inconsci di vendetta, ci possono essere dei desideri inconsci di onnipotenza, dove tu hai vissuto per esempio sempre la frustrazione, sei stato l'ultimo, non sei stato considerato, allora da cristiano ora ti devi rifare, quindi ambisci a un ruolo di controllo, di dominio, anziché veramente capire l'amore e il servizio. Ecco, ci sono tanti esempi dove purtroppo a livello non consapevole noi possiamo fare agire la dimensione dell'influenza demoniaca e in qualche modo apparentemente anche per dei fini buoni e poi che non sono buoni. E lì poi può nascere la tensione, il conflitto, il giudizio, la discriminazione, il settarismo, il giudizio fortissimo degli altri, il totalitarismo. E tante volte noi siamo spettatori di fenomeni di massa, ecco, che purtroppo sono più o meno amplificati e influenzati dallo spirito di questo mondo. E nella Bibbia, diciamo, questo mistero della empietà in realtà viene descritto in una maniera evidente. Ci sono tanti esempi, tanti precursori di quello che sarà la manifestazione dell'anticristo. C'è Caino, che sarebbe l'anti-Abele, c'è Lamech, che è l'anti-Enoch, c'è Nimrod, che è il fondatore della potenza babilonese mondiale, c'è Balaam, che dai rabbini è definito l'anti-Mosè, e così via, c'è Golia, che è l'anti-Davide, ricordate tutti questa, quindi c'è questa figura, eccetera, eccetera, quindi tutti i sistemi che vogliono dominare, totalitari, che vogliono influenzare, che vogliono comandare, sono sottoposti a questa influenza e in qualche modo precursori di quella trinità satanica che farà la sua parusia, cioè la sua apparizione, con l'antipadre, l'antifiglio e l'antispirito.
Sembra di capire da quanto ci stiamo dicendo che resta importante, dottor Mauro Adragna, che è importante la nostra volontarietà anche nel processo di liberazione. Vorrei tornare su questo discorso, sì, perché anche dai messaggi che ci stanno arrivando abbiamo intuito che abbiamo di fronte una parte di credenti e molti anche impegnati nella predicazione della parola, quindi hanno di fronte casi del genere. E ci sono anche degli amici che in questo momento stanno vivendo delle difficoltà spirituali e ci stanno ascoltando per capire, per ascoltare quale strada intraprendere, come quindi si attenderanno anche dei consigli da noi.
Allora sì, un aspetto importante, la preghiera di liberazione generica, tranne che chiaramente nel ministero evangelistico chiaramente ci sono questi segni e questi prodigi dove in pratica può avvenire una liberazione, però anche lì se la persona poi non la riceve, noi sappiamo che la scrittura ci dice che se un demone esce da una persona, va in giro per luoghi e poi ritorna e trova la dimora vuota, spazzata, allora può ritornare con gli interessi, cioè, quindi la dimensione del cast demons, cioè cacciare demoni, è sicuramente l'espressione del regno di Dio che si manifesta. Però poi attenzione, i grandi ministeri di liberazione hanno sempre poi dei gruppi di consulenza, dei gruppi che cercano di ascoltare le persone, proprio perché nella liberazione non si determini questo fenomeno, cioè che poi la persona in qualche modo, non comprendendo il diritto legale, per esempio tante persone non sanno o non capiscono che interessandoci o infilandosi in qualche modo nella magia, nell'occultismo, quello che la Bibbia definisce peccati di abominio, è come se si concedesse un legame più grosso al male. Quindi nel momento in cui possono essere cacciati alcuni demoni, spezzati i legami, è importante fare capire quelle cose, fare capire che esiste anche una magia bianca e che anche la magia bianca ha il dominio che uno vuole esercitare è un'autorità spirituale contraffatta, quindi è una prima forma di stregoneria. Quindi la persona deve essere edotta, deve essere aiutata a fare una scelta chiara per essere, diciamo, portata a un percorso di liberazione, perché sennò si innescano quei meccanismi dove, abbiamo detto, uno non è responsabile e dice levatemi il male, o dice Dio liberami, ho tante persone che continuano a cacciare demoni tutti i giorni ma non capiscono che questa pratica non solo è inutile ma è sterile, può diventare persino un disturbo ossessivo, perché se noi dovessimo sempre stare a vedere dove sono i demoni, la realtà che ci circonda è dominata, ma Dio ci dice di guardare Lui per essere trasformati. E poi ovviamente nel percorso poter anche gestire la dimensione spirituale, però ripeto, come hai detto tu, con una consapevolezza, con una volontarietà che deve essere chiarificata, con una cura d'anime che scenda un po' più in profondo e faccia capire perché quella persona è dominata in alcune aree della propria vita, e quindi attraverso anche una confessione a se stessi della radice del male e agli altri, e lì veramente può avvenire una liberazione importante.
Gloria a Dio. Oltre al discorso che potrebbero esserci anche dei casi in cui dei credenti, dei cristiani che non hanno consentito a Dio la liberazione completa delle proprie, diciamo, ferite, chiamiamolo così, amplificate appunto dal nemico, poi si possono trovare convinti, certo, di avere...
In ogni caso, scusa se ti interrompo, dimenticavo, cioè la nostra preghiera di liberazione in una persona che non ha ancora la capacità di esercitare la sua libera volontà e il suo libero arbitrio può portare la persona a questa libertà. Cioè l'azione di liberazione è volta a mettere la persona in condizioni poi di poter scegliere. Ma noi non possiamo scegliere al posto loro, non possiamo, diciamo, in qualche modo, ecco, capisci? Quindi la liberazione può veramente portare delle persone poi ad avere una, come vorrei dire, una lucidità tale da poter accettare Cristo nella loro vita, o portare delle persone a vedere le loro problematiche, però poi il libero arbitrio di ciascuno è quello che poi ci aiuta a decidere se ci stiamo bene nel male, e quindi in qualche modo accettiamo questo legame, questa prigionia, oppure desideriamo, ecco, attirati dalla santità di Dio, attirati dall'amore di Dio, ovviamente poi vediamo in una maniera diversa il male e lì lo possiamo anche espellere. Da soli o con l'aiuto di qualcuno che ci aiuti a confessare, a prendere una posizione, ecco, perché spesso il confessare gli uni gli altri è collegato all'importanza di prendere una posizione chiara nei confronti di alcune aree della nostra vita dove siamo fortemente fallimentari, dipendenze, legami, diciamo situazioni di legame proprio che vizi particolari. Peccato. Che hanno proprio, che stanno rovinando la nostra esistenza.
Abbiamo adesso parlato della responsabilità di noi uomini, quindi della sfera umana, ma vorrei introdurre la grande parte, la parte meravigliosa invece che appartiene al potere, all'onnipotenza di Dio nella liberazione. Per fare questo vorrei chiedere alla regia di inviare un canto che parla proprio di che cosa ci separerà da questo grande amore che Dio ha stabilito per noi. Prego.
Separerà dal tuo amore, dal tuo amore. sempre.
Alleluia, ringraziamo Lidia Genta in questo video di Salvati per servire Onlus, un video e un canto, una canzone che introduce la meravigliosa potenza, il grande amore che Dio detiene nel suo volere liberarci, nella sua azione, nella sua onnipotenza. Ecco, vorrei insieme
né angeli, né principati, né potestà.
Amen. Alleluia.
Niente
Alleluia.
Ci può separare Alleluia. Dall'amore di Dio. Questo, capite che realmente una delle funzioni e delle azioni più forti del male è quello di cercarci di separare. Amen. Non dal fatto che Dio esiste, ma dal fatto che siamo pienamente amati.
Alleluia.
Perché, ripeto, l'amore e la coscienza dell'amore perfetto di Dio è la terapia più forte. Alleluia. Per una guarigione. Anche nella scrittura vediamo degli esempi, per esempio quando Elia si ritira e decide quasi di morire perché io non valgo più dei miei, diciamo, pari o di quelli che conosco. Ecco, quindi questo senso di non valere, questo senso di mancanza di valore e di non sentire giustamente in quell'amore, era perseguitato, erano tutti i profeti, erano stati uccisi da Jezebel, ovviamente, ma lui vive questa sorta di depressione fortissima che lo vuole portare quasi a dire meglio morire. E tante volte, ripeto, questa non coscienza del fatto che Dio è nella nostra vita, che il suo amore è presente al di là delle circostanze, questo ci impedisce veramente di essere liberati da influenze che non sono possessioni, naturalmente, stiamo parlando sempre di influenze a livello mentale che possono tormentarci tutta la vita. Quello che stavo pensando poc'anzi è proprio che la tendenza più, diciamo, comune, purtroppo oggi, quando si vuole definire malattia o si vuole definire problema spirituale, è proprio a ricorrere a questi due estremi proprio per non identificare il vero problema. Perché o spiritualizziamo tutto e diciamo devo essere liberato come in una maniera magica, ecco, come a dire qualcuno che mi liberi, o devo pregare per essere liberato senza capire che c'è una problematica di fondo che devo affrontare, in cui devo essere responsabile, oppure ancora una dimensione che mi aiuta a non essere responsabile e mi fa accusare la malattia. Quindi o è il diavolo o è la malattia, e abbiamo trovato due scuse incredibili, perché se il diavolo noi penseremo che dobbiamo essere liberati, ricorreremo magari alla preghiera di altri senza capire che c'è una parte di noi che dobbiamo mettere in discussione e che abbiamo bisogno di aprire la nostra soffitta, il nostro inconscio, vedere tutta la rabbia, il risentimento, l'amarezza, il dolore, la protesta, lo sciopero, la ribellione che ancora c'è nella nostra psiche. Attenzione, perché nel nostro cuore, quello che diceva Giovanni, ciò che in noi è nato da Dio non fallisce, non pecca, e il maligno non lo tocca. E questa è bellissima, questa notizia, che anche se il maligno può toccare tutte le aree della nostra mente, è lì, è importante che in qualche modo comprendiamo, perché poi anche il maligno può diventare, ecco, non in una maniera esagerata, ma quello che ci aiuta a comprendere i nostri punti deboli. Quindi anziché dire sono sempre colpito qua, ecco, vedere un punto dove siamo più sensibili all'azione, alla distruzione, all'induzione, alla ispirazione del male, capire che quella parte ha bisogno di essere rinnovata, ha bisogno di essere cambiata, proprio per fare sì che il male non trovi spazio, non trovi luogo, quindi che possa venire anche una tentazione, ma che non siamo costretti a soddisfarla, non siamo costretti a subirla, perché la tentazione, mi dispiace, vorrei dirvi che la potrete non avere semplicemente quando saremo in un'altra dimensione. Fino a che siamo su questa terra saremo sempre attaccati in un senso dal male, e non dobbiamo ignorare, ci ricorda la scrittura, le sue macchinazioni. Però ripeto, attenzione a non spiritualizzare troppo e quindi in qualche modo dire dovete liberarmi dal male, o Dio mi deve liberare dal male, oppure, perché Dio in realtà ci ha già liberati internamente, ci ha già dato una nuova identità e vuole che questa identità nuova piano piano prenda piede nella nostra mente e trasformi la nostra mente e liberi progressivamente la mente da tutte quelle aree dove ancora siamo dominati dal male. Ecco, e neanche di esagerare col concetto di malattia, perché la malattia ci deresponsabilizza e ci porta a dire mi dispiace la mia serotonina, mi dispiace la mia dopamina, mi dispiace sono le endorfine e la noradrenalina, ecco, come dire, dà una giustificazione chimica a qualcosa che invece è un modo di essere, è un modo che abbiamo bisogno di modificare, di affrontare la vita e di poter portare fuori, soprattutto noi cristiani, dico, perché altre persone tante volte non hanno che risorse solamente di anestesia, di copertura, di maschera, ma noi cristiani abbiamo i pezzi di ricambio, come dicevo l'altro ieri in una trasmissione, abbiamo i pezzi di ricambio e quindi possiamo veramente, nella misura in cui siamo più in intimità con lo Spirito Santo, con Dio, scoprire questa dimensione nuova, quest'uomo nuovo, e rivestirlo progressivamente nella nostra mente, cercando proprio questa metamorfosi, questa trasformazione che poi ci libera. Ecco, e allora la liberazione diventa un processo collegato alla rivelazione della grazia, dell'amore perfetto che caccia via la paura e tutte le elaborazioni distruttive, comprese quelle patologiche, mentali. Se noi scopriamo questo amore, questa è la bella notizia, questa è la bella notizia che mi ha cominciato a liberare da tante aree dove la mia mente era dominata. Pornografia, desiderio di controllo degli altri, tutte queste cose dove ovviamente ero schiavo di una paura, di una carenza, di una mancanza, di un trauma che poi l'amore di Dio ha completamente cominciato a riempire, completamente no, ancora, però questa liberazione è andata avanti e questo, diciamo, ha determinato un cambiamento del mio carattere, ha determinato una modalità diversa di gestire le cose, di gestire la paura, di affrontare le cose. E quindi, ripeto, oggi forse vi aspettavate che io vi facessi la definizione chiara: questa è malattia e questa è possessione o demonizzazione, perché possessione è una parola grossa, ecco, dovremmo riservare semplicemente a quei casi dove il libero arbitrio, la libera volontà non è più presente nella persona, ecco. Ma non ci scandalizziamo, tanti pastori possono essere influenzati, dominati e possono avere delle aree nella loro vita, io per primo l'ho vissuto, dove ancora il male domina. E non è una questione di pregare di più Dio, ma è una questione di desiderare di cambiare uno e di scoprire nell'amore di Dio la medicina più forte che ci permette di guardare il nostro dolore, il nostro risentimento, la nostra amarezza, il nostro trauma, il nostro abuso sessuale subito, tutto quello che ci ha segnato, di guardarlo in maniera diversa, di riconciliarci col nostro passato, di perdonare, perché il perdono ha una grande valenza nel processo di guarigione psichica, e quindi di poter realizzare questo progressivo rinnovamento per conoscere poi per esperienza quale sia la perfetta volontà di Dio.
Bene, quindi invitiamo quanti ci stanno seguendo e stanno riconoscendo probabilmente nella solitudine di una stanza o probabilmente in qualche angolo dal proprio smartphone, stanno seguendo queste parole che sembrano proprio presentarsi come una soluzione, una chiave al problema che stai attraversando. Ti invitiamo in questo momento a prendere una decisione coraggiosa, definitiva, chiara, precisa la presenza del Signore. All'inizio abbiamo visto quanto sia stato importante per quell'indemoniato rimanere ai piedi di Gesù per realizzare l'inizio di una nuova vita. Ecco, questo è quello che vogliamo appunto fare. Ti invitiamo a stare alla presenza di Gesù, quindi a confessare il tuo stato d'animo, a vivere insieme alla comunità, a vivere insieme ai santi la presenza del Signore, nella quale tu puoi ricevere questo progressivo cambiamento, questa progressiva guarigione, e perché no, poi cominciare ad essere d'aiuto, essere utilizzato da Dio per essere d'aiuto in questa esperienza anche per altri. Io ringrazio il pastore Mauro, non so se in conclusione, in chiusura, vuoi ancora fornire qualche altro consiglio, qualche altra meditazione, pensiero che hai sul cuore?
Sì, diciamo l'argomento, come vedi, apre tante altre parentesi e tante altre diciamo riflessioni, però quello che è importante è capire, ecco, che non ancora una volta io sottolineo, non dobbiamo convincere Dio a operare qualche cosa, ecco, perché questo ci dà l'idea di un Dio che deve essere pregato. Da noi si dice "sava fare pregare" in siciliano, no? Che si deve fare pregare perché in qualche modo deve operare. Ecco, il concetto meraviglioso della scoperta della grazia è che Dio ha operato qualcosa di grande, è l'esorcismo più grande. È quello che Dio ha fatto mandando il suo figliolo sulla croce, il quale nel momento in cui ha fatto quest'opera espiatrice incredibile, ha trionfato, ha fatto un pubblico spettacolo di ogni potestà e principato, trionfando su di loro con la morte in croce, che significa che non ha eliminato il diavolo da una realtà visibile, perché questo sarebbe stato ottimale, cioè, e questo lo vivremo quando finalmente avremo un regno millenniale, quando Satana sarà legato, ma ha levato il male dalla dimensione spirituale, cioè da quel diritto che il male aveva di legare l'essere umano, di determinare il suo fallimento, il suo peccato. Quindi il più grande esorcismo, se tu sei un credente, lo hai ricevuto. Dio ti ha dato una dimensione interiore meravigliosa a immagine di Cristo, dove il maligno non ha nessuna azione, dove persino chi è dato in mano di Satana, dice la scrittura, affinché lo spirito sia salvo, cioè, come a dire, dove questa dimensione interiore è intoccabile per il male. Però è importante, quello che Dio vuole dirti in questa parte finale, che tu impari a collaborare con la sua opera, impari a scoprire questa libertà interiore, e gradualmente la tua mente vada eliminando, vada chiudendo tutte quelle parti, quelle aree dove sei sensibile ancora al disagio, al dolore, alla sofferenza, al trauma, ai ricordi del passato, e anche all'amplificazione e al fatto che il male vuole servirsi di quelle emozioni negative per tormentarti e tormentare attraverso di te.
Grazie per questo tempo passato insieme. Approfitto anche per suggerire ai nostri amici di cercare la puntata scorsa, nella quale abbiamo parlato delle ferite dell'anima, perché molti ci stanno appunto facendo notare che alcune delle situazioni difficili che viviamo hanno comunque radice nelle ferite passate, ma quello è un argomento che abbiamo accennato anche in quel caso, direi, Mauro, soltanto per una questione di tempo abbiamo accennato nella scorsa puntata. È stato importante avere questi accenni e questi riferimenti all'argomento di oggi, e per quanti ancora vogliono continuare a rimanere in contatto con il pastore Mauro Adragna, potete scriverci alla redazione. Chiedo alla regia di mandare il numero, che è il 379 27 10 854. Gli faremo da ponte, da filtro, per parlare con il pastore Mauro Adragna. Ma anche se avete altre domande da farci, noi siamo a vostra disposizione. Bene, grazie Mauro, ti diamo appuntamento ad una prossima puntata, una prossima diretta, magari con un argomento altrettanto interessante. Possiamo essere ancora d'aiuto, come ci diciamo noi, diciamo in gergo, posizionando ancora un altro masso per la costruzione dell'edificio della Chiesa. per l'edificazione della Chiesa.
Io voglio ringraziare Dio per questo lavoro che voi state facendo, in cui esperienze diverse di credenti, di pastori, ci possano essere condivise a beneficio degli altri. Ecco, perché questo è proprio l'amore del corpo, cioè la condivisione, la comunicazione, la coinonia, il mettere in comune tutto questo, credo che è un principio fondamentale che dovremmo vivere come cristiani.
Amen. Grazie Signore, grazie ancora Mauro, a presto, Dio ti benedica grandemente nel tuo lavoro di medico, ma anche lavoro spirituale con la comunità, le anime che Dio ti ha affidato. Dio ti benedica. Ringraziamo i nostri amici per quanto ci avete espresso attraverso i messaggi, e anche grazie al vostro sintonizzarvi con noi ogni mattina. Vi diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di Review, nella quale parleremo di un argomento altrettanto importante. Lo scopriremo poi attraverso gli annunci sui social e sulle nostre piattaforme. Vi do appuntamento anche a continuare a stare collegati con noi, perché durante il giorno avremo altri momenti di interessante approfondimento spirituale. Ieri abbiamo avuto la staffetta di preghiera, c'è stato un momento particolare in cui abbiamo insieme pregato il Signore che intervenisse nella nostra vita. Oggi stiamo affrontando ancora con questo approccio di richiesta al Signore, stiamo chiedendo a Dio di intervenire, ma c'è, a quanto abbiamo potuto scoprire insieme, c'è un grosso bisogno, una necessità che noi riconosciamo, i nostri bisogni alla presenza del Signore. Quindi siamo chiari con Dio, a cui non si può nascondere nulla. Partendo da questo presupposto e partendo dalla sua onnipotenza, noi potremo oggi sperimentare ancora una volta l'onnipotenza di Dio e il cambiamento nelle nostre vite. Per questo vi auguro di passare una giornata alla presenza del Signore, e grazie anche alle trasmissioni di Parole di Vita. Dio vi benedica.